Babino
cascato. Allora, la salsa tonnata. Ecco il latte senza lattosio. Poi l'olio di arachidi. Vediamo, dove sono le patatine?
Rick, che ci fai qui?
Ehi, beh, Fede, faccio la spesa.
Ma dai, i filosofi fanno la spesa adesso.
Sì, sai, anche i filosofi fanno la spesa.
Ma poi, da MD.
Certo, MD è la catena che trasforma il concetto di discount. MD riesce a unire la convenienza ad una proposta di alta qualità. Eccellenze italiane, prodotti di prima scelta, il tutto con un occhio rivolto sempre al consumatore. Insomma, un filosofo prima di tutto vuole fare la spesa dove i buoni valori sono al primo posto. Quindi vengo sempre da MD. Scarica sul tuo dispositivo l'applicazione MD SPA, dove puoi scoprire tutti i vantaggi di MD.
Ed è giunto il momento di darvi i consigli personalissimi di bei film da vedere, o serie TV da guardare, o libri da leggere, o videogiochi da giocare. Sì, è giunto il momento dei preferiti del mese di gennaio 2022 e ci lanciamo in questo tunnel di consigli, come sempre, dopo la sigla.
Daily Cogito, il podcast per tutti e per nessuno. Puoi amarlo, puoi odiarlo, ma non puoi ignorarlo.
Durante queste vacanze, questa pausa, ho letto tantissimo ed è stata una liberazione perché prima della pausa natalizia ero stato impegnato con trasloco, con il nuovo libro che vi ricordo uscirà ad aprile per Feltrinelli, ma ancora non vi dico nulla di nulla, ma insomma non vedo l'ora di darvi qualche notizia, e non avevo letto quasi niente, perché quando scrivo di solito leggo poco per non farmi influenzare, perché la testa è occupata. Invece ho letto tanto e ho letto tante cose belle che mi hanno un po' ripulito. E durante questa fase di lettura, a un certo punto ho fatto un Q&A su Instagram e qualcuno mi ha chiesto: Rick, ma come fai a ricordarti tutto quello che leggi? E io ho risposto: amico mio, io non mi ricordo tutto quello che leggo. Di tutto quello che leggo ricordo proprio mnemonicamente le cose che mi colpiscono di più, quelle su cui ritorno, però poi in realtà non è che memorizzi quello che leggi. La gran parte delle cose che leggo non me le ricordo in modo analitico. E uno di voi mi ha scritto in questa risposta, mi ha raccontato una storiella zen che non conoscevo, e allora voglio proporvela perché mi è piaciuta, perché esprime molto bene quella che secondo me è la lettura. Cosa dice questa storiella zen? È la storia di questo maestro e questo allievo, come ogni storia zen che si rispetti, in cui a un certo punto l'allievo chiede al maestro: maestro, ma come faccio a ricordarmi tutto quello che studio e leggo? E il maestro gli risponde in modo enigmatico, gli dice: vai al pozzo là in fondo, prendi il mestolo che c'è e portami qui il mestolo pieno d'acqua, che ho sete. L'allievo dice: agli ordini, va, prende il mestolo dal pozzo, si accorge che il pozzo è pieno d'acqua e il mestolo non è soltanto lercio, schifoso, brutalmente invaso di alghe, brutta roba, ma è anche tutto bucato. Ma ovviamente non ha il coraggio di dire: ah maestro, che te sei rincoglionito? No, prende il mestolo e prova a correre velocemente, ma ovviamente durante questo tragitto l'acqua viene tutta a cadere dal mestolo, quindi lui ritorna al pozzo, prende acqua, prova a fare più veloce, ma l'acqua cade e lo fa avanti, indietro, 5, 6, 7, 8 volte, poi si rompe le balle, si accorge che il mestolo è certamente ripulito, ma non riesce a portare l'acqua, quindi torna dal maestro e gli fa: maestro, non ce la faccio, cioè il mestolo è bucato, non... E il maestro gli fa: ecco, vedi, la lettura fa una cosa molto simile. Quando tu leggi, non trattieni tutto quanto, perché la tua mente vaga, ma la lettura ti ripulisce, come quel mestolo. Ed è una storiella che secondo me è molto molto utile per capire qual è la funzione della letteratura, della lettura, cosa che abbiamo detto anche ieri in realtà in modi diversi nella puntata sull'iperstimolazione. La lettura ti aiuta a ripulire, a lubrificare la mente, e tu pensi meglio quando leggi. Quindi sono stato molto contento di aver letto tante cose durante questa vacanza, e allora vi consiglio tre dei libri che ho letto con grande gioia. Allora, il primo è un libro di quello che sapete essere uno dei miei autori prediletti, e grazie a Sellerio, perché sta pubblicando anche tanti romanzi che io non avevo letto tra i suoi, e uno è Ritorno dall'universo. Questo è un romanzo che mi ha attirato molto, perché cos'è la trama? La trama è la seguente. Un viaggiatore dello spazio, quindi un essere umano che è partito per qualche decennio nello spazio, a velocità vicina alla velocità della luce, che è stato criogenizzato durante il viaggio, un viaggio di ricerca e di esplorazione, torna sulla Terra. Per lui biologicamente sono passati 10 anni, è partito che aveva 30 anni, è tornato che ne ha circa 40 biologicamente, perché ovviamente la velocità, la criogenia e tutto quanto l'hanno mantenuto giovane, ma sulla Terra sono passati tipo 130 anni e quindi si trova in un mondo che non gli appartiene più. Ed è molto interessante perché il romanzo è pieno di spunti su cosa vuol dire appartenere a un mondo. E cosa vuol dire essere estranei al mondo? Ovviamente quando torna tutto quanto, anzi nulla corrisponde al mondo che lui aveva lasciato. Ci sono alcuni momenti molto poetici, a un certo punto lui incontra un vecchio che ha tipo 140 anni e scopre che prima di partire per il suo viaggio lo aveva incontrato da bambino che aveva 6-7 anni e il bambino, ora anziano, si ricordava di lui, Hal Breggs, questo particolare protagonista, molto molto particolare anche dal punto di vista caratteriale, interessante. Ed è molto poetico quel momento, perché la domanda è la seguente: che rapporto c'è fra il tempo e il mondo che mi circonda? È un romanzo molto più riflessivo rispetto agli altri di Lem, quindi parlo di Solaris, parlo di tanti altri, anche Fiabe per Robot, L'Invincibile, e devo dire che ha un difetto. Si prolunga a volte in descrizioni fin troppo ridondanti, barocche, quindi devo dire che in alcuni momenti mi ha quasi annoiato, però fa parte del gioco, può esserci un momento di noia. Ma nella noia la storia è veramente interessante e 2-3 momenti del romanzo vale veramente la pena di leggerli perché sono acuti. Quindi questo ve lo consiglio, in realtà, come sempre vi consiglio tutto di Lem, che è un genio, quindi Solaris, La voce del padrone, Fiabe per robot e tutto quanto. Ritorno dall'universo, è un bel romanzo, quindi leggete. Bravo Sellerio, continua così, mi raccomando. Dopodiché, un saggio di divulgazione scientifica, da cui prendo una citazione molto carina, molto attuale. Non possiamo eliminare il ruolo della fiducia nella scienza, ma gli scienziati non dovrebbero aspettarsi che il pubblico accetti le loro dichiarazioni soltanto in virtù di essa. Gli scienziati devono essere preparati a spiegare su che cosa si basano le loro posizioni e mantenersi aperti alla possibilità di aver scartato o sminuito erroneamente qualche dato. Se qualcuno, che sia un altro scienziato, un professionista dilettante, un giornalista o un cittadino ben informato, presenta un esempio credibile di evidenze empiriche ignorate o soppesate in maniera asimmetrica, la cosa dovrebbe preoccuparci. Gli scienziati devono accettare la possibilità di essersi sbagliati o di aver trascurato qualcosa di significativo. Il punto è che la nostra fiducia non va agli scienziati, per quanto saggi o retti possano essere, ma alla scienza, in quanto processo sociale che sottopone le proprie affermazioni a rigoroso scrutinio. Questo è il libro, un libro interessante, ed è Perché fidarsi della scienza di Uaomi Oreskes, ed è proprio un testo divulgativo. Ringrazio i miei mecenati della chat di Telegram, che è un bellissimo posto peraltro, ricordatevi che entrare in quella chat vi migliora l'esistenza non di poco, perché io faccio il lurker in quella chat, quindi guardo, li vedo, non partecipo, ogni tanto partecipo, ma soprattutto li osservo. A un certo punto è venuto fuori un discorso su questo libro che mi è piaciuto molto, perché è il libro giusto per questa epoca che stiamo vivendo, in cui si parla molto della fiducia nella scienza, in cui il personaggismo ha contagiato anche alcuni scienziati, alcuni uomini di scienza, i quali, investiti di un'aura mediatica, a volte hanno sparato stronzate in mani, però ammantate da infallibilismo, e questo ha creato dei danni. Oltretutto, in questo libro c'è un concetto che mi sta molto molto a cuore, cioè la scienza in un contesto democratico, e non c'è scienza senza un vero contesto democratico, poi vedremo anche perché, deve essere ben comunicata, e a volte uno scienziato non ha la competenza per comunicarla bene. E quindi serve una cooperazione fra lo scienziato e il divulgatore. Perché lo scienziato fa la ricerca empirica, gli esperimenti, fa la scienza, ma poi serve qualcuno magari di diverso che faccia arrivare le scoperte della scienza al pubblico. E se c'è una cosa su cui dobbiamo riflettere in questo periodo ancora pandemico, speriamo sempre più vicino al post-pandemico, è che nei prossimi anni dovremo lavorare molto a comunicare meglio la scienza. Questo è un bel libro che ti dice da un lato che cos'è la scienza effettivamente, e non gli scienziati, non il personaggismo, non l'infallibilismo, e perché la scienza è attualmente il processo più credibile che l'essere umano abbia messo in campo per scoprire cose e affrontare la realtà. Bel libro, ve lo consiglio veramente, e quindi Naomi Oreskes, perché dobbiamo fidarci della scienza. Bello che ho detto Naomi perché ho scritto male la N, perché sono scemo. Dopodiché abbiamo un ultimo libro che mi è stato mandato da Marsilio, che ringrazio molto perché loro conoscono i miei gusti, e ogni tanto mi mandano un libro che mi piace, e questo mi è piaciuto molto, ed è di alcuni economisti: Philippe Aguillon, Céline Antonin, Simon Bunuel, Il potere della distruzione creatrice. Riprendendo un concetto schumpeteriano, quello della distruzione creatrice, questi autori cercano di ragionare su quale dovrebbe essere la sfida dell'economia in questo secolo, cioè guardare in faccia le opportunità del libero mercato, del capitalismo, senza cadere nella tentazione sempre più devastante, sempre più presente, di imbrigliare il capitalismo, imbrigliare il libero mercato, tarpare le ali all'innovazione per paura delle conseguenze, e dando vita a un dirigismo sfrenato, che stiamo vedendo sempre più sfrenato in Cina, per esempio, ma che anche in Europa, in Occidente in generale, sta sempre più prendendo piede, uno statalismo sempre più forte e via dicendo. Che cos'è la distruzione creatrice? Beh, è un concetto appunto dell'economista Schumpeter che al suo interno tiene tre intuizioni. La prima intuizione è: l'innovazione e la diffusione del sapere sono il cuore pulsante del processo di crescita economica. Questo si collega a quello che dicevo prima sulla scienza, perché dicevo non c'è vera scienza senza democrazia e senza libero scambio, quindi senza un libero mercato, perché la scienza progredisce attraverso le innovazioni, e le innovazioni ci sono soltanto in virtù del libero scambio di idee. E quindi prima intuizione: l'innovazione e la diffusione del sapere sono il cuore pulsante del processo di crescita economica. Diffondere il sapere significa crescere economicamente. Seconda intuizione di Schumpeter: senza gli incentivi garantiti dai diritti di proprietà e dalla loro tutela, l'innovazione non potrebbe mai darsi. E questo è molto collegato anche, per esempio, al discorso sui vaccini. Avete presente la polemica infinita sui brevetti, che dovrebbero essere il male assoluto per la diffusione dei vaccini, ma in realtà non è così affatto. E la terza intuizione, la distruzione creatrice, cioè il fatto che il nostro mondo, il nostro modello economico, è un modello in cui l'innovazione porta sempre all'obsolescenza e quindi alla distruzione delle soluzioni di ieri, ma è proprio da questa distruzione che poi tu hai l'intuizione e la scoperta di nuove vie per sapere, per crescere, per intervenire, per migliorarci. È un bellissimo libro questo, ve lo consiglio veramente, è molto esaustivo ed è un libro che consiglio a tutti quei numerosi utenti che molto spesso mi dicono: Rick, ma se volessi approfondire il pensiero intorno al libero mercato, diciamo così, una filosofia dell'economia rivolta verso la libertà, verso il capitalismo e via dicendo, da dove partire? Questo è un buon libro da cui partire, perché è divulgativo, è chiaro, è ben impostato, raggiunge un livello di difficoltà adeguato anche ai neofiti, pur concedendo a chi magari già mastica questi argomenti qualche prospettiva molto interessante. Quindi veramente, veramente un ottimo lavoro. Ve lo consiglio con tutto il mio cuore. Passiamo ai film che vi consiglio. Ne ho visti tanti e ne ho selezionati tre. Allora, il primo che vi consiglio è un film che ho visto quasi per caso, l'ho noleggiato su Chili TV, e si intitola Falling, ed è il primo film diretto da Viggo Mortensen, sì, Aragorn, tanto per capirci. Io ho sempre amato Viggo Mortensen come attore, quando è stato il pupillo di Cronenberg con La promessa dell'assassino, History of Violence, io veramente credo sia uno dei migliori attori della sua generazione, ho voluto vedere la sua prova registica. E Falling che cosa racconta? Racconta la storia di questo padre, di questo patriarca di una famiglia che ovviamente invecchia, è un film sulla tragedia dell'invecchiamento, con la T maiuscola, e della relazione che invecchiando intrattiene con i suoi figli. Viggo Mortensen, che fa la parte di uno dei suoi figli, omosessuale, quindi con un compagno. Ovviamente il padre è un vecchio contadino statunitense del sud degli Stati Uniti, quindi insomma capite bene che questa relazione è sicuramente molto molto tossica, molto polemica.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Allora, è un film che mi è piaciuto per l'umanità che viene mostrata dietro la patina di violenza psicologica, di pregiudizio. Cioè, sto vecchio è veramente un vecchio di merda, ragazzi. Cioè, è uno che detesti durante il film perché è maleducato, perché è volgare, perché è pesante. Eppure il film riesce a dare un senso a quest'odio per questo individuo, al punto che alla fine riesci quasi persino a provare pena per lui, anche se alla fine del film io ho proprio pensato una cosa, che se c'è un genitore di questo tipo, non me ne frega un cazzo che sia un genitore. Tu lo abbandoni. Cioè, sapete, è un film che mi ha fatto molto riflettere, perché noi abbiamo un legame molto particolare con i nostri genitori, culturalmente. Noi in qualche modo ci sentiamo in debito nei confronti dei nostri genitori e siamo propensi a scusare qualsiasi cosa. E allora la domanda è: perché un genitore dovrebbe essere sempre scusato? In virtù del legame biologico? Ma perché? Se una persona è inaccettabile che sia un vicino di casa, un genitore, ancora peggio se è un genitore. Quindi alla fine del film io ho detto, vabbè, ma dovevi mandarlo a fanculo questo, Poi non vi dico come va a finire il film, anche perché non è un film che abbia dei risvolti di trama straordinari, però è un film molto umano, è un film molto semplice. Devo dire che la regia mi è piaciuta, avevo un occhio verso la regia di Viggo Mortensen, mi è piaciuta. C'è anche un cameo di David Cronenberg nel film, che proprio mi ha sorpreso. Interessante, guardatevelo se vi capita, Falling, regia di Viggo Mortensen. Dopodiché, sempre lurcando nella chat dei miei mecenati, a un certo punto sono incappato in un consiglio. Dovete sapere che io adoro i film d'azione ignoranti. Cioè, per me, The Expendables, I Mercenari, è un film straordinario. Io vi troverò Liam Neeson, a cui rapiscono la figlia e ammazza tutta l'Ucraina. Mi fa impazzire. I film di The Rock, Skyscraper, Rampage, io li adoro. Cioè, proprio, sono belli perché mi dai soltanto azione ignorante, non mi fai la morale, non fai come gli Avengers che fanno tutte azioni, esplosione, e poi però c'è anche la morale di Civil War. No, sto scherzando, mi piace. Però mi piace anche l'azione ignorante. E allora vi consiglio un film che veramente, veramente figo da questo punto di vista, ed è Boss Level. Lo trovate sempre c'è su Amazon Prime, la bella cosa, io l'ho noleggiato su Apple TV, e tipo 3 giorni dopo era gratis su Amazon Prime, però vabbè, lo trovate su Amazon Prime, è un film divertentissimo. Avete presente quel film di cui tutti parlavano qualche tempo fa, che era Free Guy, con Ryan Reynolds, che fa la parte di questo avatar dei videogiochi, anzi un personaggio non giocabile dei videogiochi, che prende vita e diventa un'intelligenza artificiale, via dicendo. Free Guy a me non è particolarmente piaciuto, l'ho trovato. Ecco, Boss Level è come Free Guy avrebbe dovuto essere. È la storia di questo tizio che, e tu non capisci perché, lo capisci durante il film, si sveglia ogni giorno, viene attaccato da una cerchia di persone, muore e si risveglia. E deve sempre ripetere la stessa cosa, sempre ripetere la stessa cosa. Detto così, sembra una cazzata. E dici, vabbè, l'hanno già fatto in mille modi. È un film che vi sorprenderà, perché è proprio ben costruito. Sì, c'ha dei difetti, è un film molto stereotipato. Farete un tuffo negli anni 90, anche se il film non è degli anni 90, però è proprio un film anni 90 in un modo sfrenato. C'è Mel Gibson, e già lì dici, oh, finalmente qualcuno fa ricicciare fuori Mel Gibson, anche se poi non fa una parte proprio che dici, wow, però... Cazzo, è Mel Gibson con la barba, ragazzi, cosa, non puoi non amarlo. E al netto di questo è un film divertentissimo, veramente divertente. Vi passate una serata divertente con la D maiuscola, ed è quello che dovrebbe fare un film d'azione, divertirti senza star lì come Free Guy a farti tutta la morale sulla libertà, sull'intelligenza artificiale. Ma no, ma io voglio azione, ignorante, voglio The Rock, fammi vedere un'esplosione, pettorali fuori e botte. Mi è piaciuto Boss Level, guardatevelo. Altro film, cambiamo totalmente mood e vi consiglio un film che io in realtà ho già citato molto tempo fa, ma sono riuscito a ritrovarlo e l'ho fatto vedere ad Ari perché io lo adoro, ed è Departures. Departures è un film del 2005-2004, mi pare, giapponese, in cui vi è raccontata la storia di questo ragazzo che è un violoncellista in un'orchestra giapponese. L'orchestra viene smantellata per problemi economici, lui si trova senza lavoro, fa un colloquio per un impresario di pompe funebri. Ma non è esattamente un impresario di pompe funebri, perché in Giappone, e io dopo aver visto il film anni fa ho fatto una ricerca ed è effettivamente così, in Giappone c'è questo rito che ovviamente soltanto le persone con un po' di denaro riescono a permettersi perché è costosetto, in cui viene preparata la salma del defunto davanti alla famiglia. Cioè, è quello che fanno le pompe funebri, gli impresari di pompe funebri, il tanatologo, o anzi il tanatoesteta, in realtà il tanatoesteta, solo che viene fatto davanti alla famiglia, c'è tutto un rito, tutta una cerimonia, ed è un film di una delicatezza straordinaria. Ed è un film che parla proprio della morte, ma non tanto della... è il senso che i sopravvissuti danno alla morte, al morire. È un film pieno di spunti, pieno di momenti veramente belli, e ve lo consiglio, perché è proprio un film che ti dà tanto. Departures, Departures, guardatelo. Non vi dico altro, perché poi... rischierei di dire cose che vi creano aspettative che non dovete avere. Guardatelo perché è un film veramente che vi fa crescere. Passiamo alle serie TV, velocemente. Durante le vacanze abbiamo visto tutte le stagioni di The Crown. Io ero scettico, l'avevo cominciata quando uscì la prima stagione, ho visto 3 puntate, mi ero rotto le balle. A me i reali stanno sui coglioni da sempre. Poi però ho detto, vabbè dai, proviamo, perché ho visto qualche recensione, eh? Proviamo, superato lo scoglio delle prime 4-5 puntate, devo dire che The Crown è proprio una bella, bella serie, perché in realtà fa una cosa che io condivido. Usa come occasione narrativa la famiglia reale per raccontare altre cose. Faccio un esempio. C'è una puntata, nella, mi sembra, 3ª stagione, in cui il principe Filippo, il marito di Elisabetta, quindi il marito della regina, si appassiona allo sbarco sulla luna ed è ossessionato da questa cosa qua, perché lui, pilota dell'aeronautica, che però non ha potuto fare carriera per il suo ruolo a palazzo, e decide in tutti i modi di voler incontrare Armstrong e gli altri inviati sulla luna quando tornano ovviamente sulla Terra, e quando li incontra accade una cosa, accade che si accorge che è meglio mai incontrare i propri idoli, perché ti accorgi che sono esseri umani come te. E ora, intorno a questa cosa qua, la puntata è bellissima. È bellissima perché ti fa capire dove devi cercare il senso della tua vita. Il senso della vita non sta negli altri, non sta mai nell'idolatria nei confronti di qualcuno, non sta mai nelle aspettative. E qui torniamo alla puntata di ieri sull'iperstimolazione. La felicità sta da un'altra parte, cioè qui dentro. Ed è molto bella. E questo è solo un esempio. In realtà, soprattutto la 2ª e 3ª stagione, sono dei... ci sono delle puntate che sono dei piccoli gioielli in cui la famiglia reale è in realtà usata per scandagliare aspetti della vita anche nostra. E questo mi è piaciuto molto. Poi la quarta stagione in realtà diventa molto più inerente ai fatti della famiglia reale, quindi Lady Diana, Principe Carlo e via dicendo. E lì proprio l'odio, no, odio è una parola grossa, però lo schifo nei confronti dei reali aumenta a dismisura sotto tantissimi aspetti. Però è una serie che vi consiglio, se non l'avete vista. Un solo difetto è quello, devo dire, ragazzi. Allora, io amo Hans Zimmer. Cioè, per me Zimmer è uno dei più grandi compositori in vita. Adoro la sua musica. Adoro la colonna sonora che ha preparato per The Crown. Solo che non ha un cazzo a che vedere con The Crown. Ci sono scene in cui c'è la regina che cammina in questo corridoio di palazzo e senti... Boom, 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 boom. A un certo punto dice adesso arriva Batman, cioè Joker arriva, sgozza la regina, Batman prende e lo combatte, perché sono le musiche del Cavaliere Oscuro, cazzo. E io mi chiedo, ma nessuno che abbia fatto, non so, l'editing, la revisione di questa serie si è accorto che la musica non racconta in nessun modo quello che le immagini stanno mostrando? Ci sono momenti di tranquillità, voglio dire, a Buckingham Palace, mica dove arriva Bane per conquistare Gotham, quindi privi di qualsiasi pathos, e sta musica arriva piano piano e ti fomenta, e tu stai lì e dici, mio Dio, sono fomentato, ma non so perché, stanno bevendo il tè, cazzo! E quindi unica scelta veramente scellerata, le musiche, che sono bellissime, solo che... non ci stanno. È come mettere la Nutella su una pizza ai peperoni. Sono buone entrambe, ma non le metterei mai insieme. Quindi va così. Seconda serie che vi consiglio, che sto guardando adesso, la trovate su Apple TV, è Ted Lasso. Allora, Ted Lasso, io ho finito la prima stagione, siamo arrivati alla seconda stagione, ed è una sorpresa incredibile. Io l'ho guardata perché ho letto alcuni commenti online che dicevano, ah sì, interessante, c'era un po' di citazioni, che ho detto, ah beh, proviamo. Ari molto molto scettica perché questa serie parla di calcio, però io ho detto, guarda che mi sembra che in realtà il calcio sia solo l'occasione per parlare di altro. Effettivamente è così. Ted Lasso è la storia di questo allenatore americano, di football americano, che viene ingaggiato per allenare il Richmond, che è la squadra inglese del quartiere Richmond di Londra. E niente, questa è la trama. È un'esplosione di fantasia, di creatività, ma soprattutto di grandi dialoghi. Ted Lasso, maestro di vita. È veramente bella, cioè è una serie che tu guardi e ti fa sentire bene, perché trasuda saggezza. Cioè è veramente una serie sulla saggezza, in un ambito che è quello sportivo, anzi ancora meglio della gestione dello spogliatoio, che è un ambito dove la saggezza serve veramente. Io ricordo cosa vuol dire avere uno spogliatoio e gestire le dinamiche di uno spogliatoio, e lì viene mostrato molto bene. I personaggi sono spettacolari, bei dialoghi, però soprattutto è una serie saggia, cioè è piena di contenuti proprio belli. Guardatevela, non ve ne pentirete. Peraltro c'è una piccola postilla, la dico perché questo è Richmond, il quartiere di Richmond di Londra, è il quartiere in cui io ho chiesto a Dari di sposarmi in pigiama di notte con l'indigestione. Beh, poi un giorno vi racconterò meglio questa cosa qua. Quando ho scoperto che il Richmond non era la squadra di una città chiamata Richmond, ma del quartiere Richmond, ho detto, beh, ma cazzo è destino allora. E quindi si è aggiunto questo aspetto, vabbè, così, insomma, un po' sentimentale. Prima di lasciarci con le serie TV, una postilla. Sto guardando Attack on Titan, lo voglio dire anche qua. Chi segue le live lo sa già, ma lo dico anche qua. Sto guardando Attack on Titan, bello, però sti cazzo di monologhi che non finiscono mai mi hanno riportato all'epoca in cui guardavo ogni tanto Holly e Benji. Tipo Benji che tira la palla ovale che gira in questo campo lungo come tutta la Russia, e per tutta la puntata c'è sto monologo interiore. Ora che ho calciato la palla forse non raggiungerò mai l'obiettivo che mi sono dato della vita, perché in fin dei conti sono un incapace, eppure il mio disegnatore non sa esattamente quello che sta facendo. Ragazzi, io non ho più l'età per certi monologhi interiori, cioè. Quindi Attack on Titan è bello, lo guardo, lo sto guardando, andremo fino in fondo perché ci avete fatto due palle così con Attack on Titan, però porca miseria, quant'è prolissa questa cazzo di storia! Quanto è cazzo prolissa! Non ce la faccio, non ce la faccio. Lo guarderemo fino in fondo e poi vi dirò cosa ne penso, eh. Però abbiate pazienza. Ultimissima cosa, videogiochi. Videogioco, l'unico che ho videogiocato effettivamente in queste settimane è Disco Elysium, che mi piace molto. Mi piace molto, è bello, graficamente anche molto creativo, molto, molto originale. Però io ho un problema con i videogiochi che sono all'80% testuali. Attenzione, i testi di Disco Elysium sono fantastici. Fantastici, veramente. Se uno non lo prova, non posso trasmettervi, però il dialogo fra il sistema limbico e gli ormoni e il sistema digestivo e il cervello del protagonista sono delle trovate narrativamente eccellenti. Anche la trama è bella. Ho un problema che se c'è un'avventura così tanto testuale, preferisco un romanzo, veramente preferisco un romanzo, perché poi è un punta e clicca e... Quindi è molto particolare, bello, bellissimo. Mi piacerebbe fosse un romanzo. Il romanzo me lo leggerei super volentieri. Magari anche un libro game. Il videogioco, una volta che ci ho giocato per un'ora, devo abbandonarlo. E quindi vado a rilento. Peccato, perché è veramente, veramente eccezionale, sotto tanti punti di vista. Dopodiché, in queste ultime settimane, ho giocato un sacco a FIFA, perché avevo tempo libero, quindi ho giocato a FIFA. E sappiate che sabato che è il 15, qui in live, il pomeriggio, giochiamo con il Morlocchi FC, che è la squadra di calcio dei Cogito Studios su FIFA 22. Quindi non mancate. Sì, perché qui ne approfitto per dire un'ultima cosa. In quest'anno la programmazione cambia un po' su Daily Cogito. Ogni giorno, da lunedì al venerdì, c'è il Daily Cogito e il rassegnato stampa. Il sabato, in live, non c'è il Daily Cogito, ma facciamo un pomeriggio di live più svaccata. A volte giochiamo, qualche settimana fa abbiamo giocato a scacchi, per dire, giochiamo a Age of Empires, oppure chiacchieriamo, oppure guardiamo un film. Insomma, una live più tranquilla, un just chatting, qualcosa di più disteso, perché poi la domenica esce il Best of the Week, che su YouTube e anche in formato podcast mette insieme le cose migliori della settimana, tanto su Daily Cogito quanto su Rassegnato Stampa. Quindi questo è il cambiamento della programmazione. Ed è per questo che sto giocando a FIFA, per allenarmi. Perché noi, sabato, col Morlocchi FC, vinciamo tutto. Quindi siateci. La live del sabato sarà un po' più frizzantina e particolare. E quindi questo è quanto. E questi erano i preferiti del mese, tutti. E spero che sia stato interessante, insomma, avere qualche prospettiva. E spero che seguiate i consigli che vi ho dato. Se ne avete, scriveteceli. Adesso in live, infatti, chiacchieremo un po' e ci dite se avete visto, sentito o letto qualcosa di carino. E anche su YouTube lasciate un commento per dirci cosa avete visto, letto, sentito, giocato durante queste vacanze. Ho anche cominciato Skyrim, però sono proprio all'inizio, The Elder Scroll 5. Quindi sono proprio all'inizio. Magari il mese prossimo parliamo anche di quello. Che ne dite? Grazie mille per aver seguito. Grazie mille. Oggi doveva esserci il Dufere Boldrin, ma a cause organizzative è rimandato a venerdì alle 18. Quindi insomma in live venerdì alle 18. E... grazie, è stato un bellissimo inizio di 2022 su Daily Cogito e voi non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.